italiano e anche squisitamente di nicchia, con tutti i pro e i contro che hanno le nicchie, di certificazione della responsabilità sociale con uno standard che nasce da soggetti legati sostanzialmente all'economia civile, al mondo del no profit, con un processo di elaborazione che è stato lungo, complesso e largamente partecipato, direi nel modo in cui illustrava prima Paolo dovrebbero essere gli standard, ma in questo caso anche in modo concreto, non solo sulla carta. E credo che poi il tema vero anche rispetto alla sede in cui ci troviamo, credo sia farsi sostanzialmente due domande, e cioè una è sull'utilità degli schemi di certificazione nell'affrontare temi delle dimensioni della complessità che stava illustrando Paolo, e l'altra è sulla loro effettività, cioè sulla loro capacità effettivamente di dare risposte concrete, che non è una sfida da poco. L'esperienza di valore sociale è un'esperienza perlomeno ambiziosa. Valore sociale nasce diversi anni fa come associazione di diversi soggetti, e fra i promotori c'erano soggetti del mondo della cooperazione internazionale, quali Oxfam, ActionAid, all'inizio anche Amnesty International, che poi per questioni statutarie di rapporti con il loro cappello internazionale è dovuto uscire, ma insomma, comunque era assolutamente interessato in fase della sua promozione, e che coinvolsero l'Istituto di Certificazione Etica Ambientale, ICEA, nell'elaborazione di uno standard, in realtà poi Paolo seguì gran parte dello sviluppo sia dal punto di vista disciplinare che dei rapporti con la società civile per i confronti che ne hanno vissuto tutto il dibattito. L'obiettivo è sostanzialmente quello proprio di superare quello che non è superabile in sede legislativa e normativa internazionale, in sedi GATT, WTO e quant'altro, cioè se non è possibile mettersi d'accordo su quel livello minimo di tutela ambientale e sociale che sta dietro i beni di consumo che normalmente acquistiamo ogni giorno, cambiare la logica e per l'appunto dire a questo punto diciamo che c'è la possibilità di promuovere qualcosa che invece abbia contenuti e elementi di positività rispetto a questi temi, cioè cercare di marcare una differenza fra chi rispetta le norme, le regole, le leggi internazionali e chi va oltre questo limite per garantire al consumatore finale o comunque lungo le linee di fornitura e quant'altro condizioni che non sono previste e a questo punto, anche per quello che diceva Paolo prima, neanche inseribili negli accordi internazionali che vanno a regolare i beni di consumo che ogni giorno consumiamo. A questo unire una forte attività di promozione anche nei confronti della platea vasta, sia dei consumatori, dei cittadini in termini sociali, sui temi della responsabilità sociale, stiamo parlando dei primi anni 2000 quando questo ragionamento parte, per cui insomma, il tema era ancora non diffuso come ora, e farlo dotandosi di uno strumento che per l'appunto comunque sposa la logica dello strumento di garanzia di parte terza dei normali schemi di certificazione. Ci ritroviamo sulla linea dei principi citati prima, paro paro, anche perché su questo vorrei anche essere molto onesto e molto sincero. Il lavoro di elaborazione è stato estremamente complesso e partecipato e anche, insomma, come dire, poco remunerativo, se pensiamo che siamo comunque anche noi di ICEA uno strumento di mercato e siamo alla fine della fiera una piccola media impresa che di mestiere vende certificati. Però è un esperimento che per noi rimane di estremo interesse. Perché? Perché la vera natura di questo stand era proprio quello di cercare di unire tutti i principi che all'epoca si potevano concepire rispetto alla responsabilità sociale d'impresa e renderli attuabili attraverso una serie di criteri, di requisiti dello standard che andavano a coprire possibilmente il più ampio ventaglio di requisiti di responsabilità sociale. All'epoca esisteva già la norma SA 8000, che suppongo conoscete tutti, ma sostanzialmente è una norma che garantisce la corretta gestione degli ambienti di lavoro e una corretta gestione dei rapporti di lavoro, che è una norma internazionale, e quella è la norma di responsabilità sociale più diffusa come schema di certificazione a livello mondiale e che comunque rappresenta una nicchia. Stiamo parlando in Italia forse di 2.000 certificati S8.000 rispetto alle decine o centinaia di migliaia in ambito di gestione dei sistemi di qualità e altro. E questa, che è la più conosciuta, per l'appunto rimane comunque estremamente limitata, ed era estremamente limitata come campo d'azione alle sole condizioni di lavoro. Paradosso sostanziale è un'azienda certificata SA8000 può trattare in modo corretto, magari sarebbe auspicabile anche molto bene, i propri lavoratori, ma tendenzialmente potrebbe essere un'azienda che fa la malora dal punto di vista ambientale. Io la certifico e in realtà posso legittimamente certificarla, nonostante possa presentare criticità in altre dimensioni della responsabilità sociale. Può essere un'azienda che tratta male i propri consumatori, può essere un'azienda che ha qualche aspetto critico, insomma, rispetto a tutte le altre dimensioni. Valore sociale aveva questa ambizione invece di coprire tutte le dimensioni della responsabilità sociale, l'ha fatto in uno standard che comunque è relativamente sintetico. Adesso io anche qui, per questioni di tempo, proviamo a saltare un po' la parte più didattica. Lo fa in un modo che sia applicabile a tutti i settori economici, per cui sostanzialmente il valore sociale non è specifico per questo o quel settore. Voglio dire, per me che ci lavoro è interessante, ad esempio, visto che lo citava Paolo prima, nell'aspetto del tessile ci sono diverse linee, codici di condotta e anche internazionali. Noi dice, lavoriamo, visto che nasciamo dall'agricoltura biologica, lavoriamo sul GOTS, che è lo standard internazionale per il tessile biologico. Questo standard ha un interessantissimo capitolo sociale di complessa applicazione, se lo si vuole poi far diventare effettivo negli schemi di certificazione, però per l'appunto è tematico e settoriale. Il GOTS si applica al settore tessile. Fai il tessile bio, ti devi occupare anche della condizione dei lavoratori lungo la catena di fornitura, è una bellissima esperienza, ma per il tessile. Il valore sociale è invece uno standard come S8000, potenzialmente applicabile a qualunque tipo di organizzazione, non necessariamente azienda privata. Infatti insomma, ha una potenzialità che non è ancora stata sfruttata, ma sarebbe, una volta come codice di condotta, verificabile anche su organizzazioni che possono essere le ONG, paradossalmente anche enti pubblici, come in realtà avviene già in campo ambientale con le valutazioni EMAS e con le certificazioni le ISO 14001, per cui ha veramente è partito con grandi ambizioni. Tant'è vero che qual è il contrappasso di uno standard di questo tipo? Rischia di diventare estremamente selettivo e, come dire, in qualche modo di intimorire quello che dovrebbe essere l'oggetto della certificazione, cioè l'imprenditore che si voglia fregiare del marchio valore sociale. Dalla sua, rispetto a questo tema, che effettivamente, essendo nato in Italia e partendo anche con una forte partecipazione nella sua elaborazione nei comitati tecnico-scientifici di organizzazioni datoriali e organizzazioni sindacali italiane, aveva comunque un occhio particolare anche alla nostra dimensione di impresa. E anche qui, se mi posso agganciare su una cosa citata da Paolo prima, anche qui il ruolo nell'ambito della responsabilità sociale e la capacità da parte della piccola media impresa rispetto ai grandi gruppi di assumere comportamenti socialmente responsabili, secondo me la dimensione ha qualche effetto qualitativo, nel senso che ci sono piccoli, medi imprenditori che i temi della responsabilità sociale sono in grado di farli propri, lo fanno magari perché sono radicati anche nella loro comunità, per cui al di là del voler essere tra virgolette buoni, c'è un rapporto diretto con i portatori di interesse che i grandi gruppi tendenzialmente non hanno. Il board della grande multinazionale in genere non vive a fianco dell'impianto dove vengono prodotti i suoi beni, e questo probabilmente gli consente anche di affrontare i temi etici e i temi di responsabilità sociale e ambientale in modo, come dire, molto meno sensibile di quello che fa invece l'imprenditore che è inserito nel tessuto sociale della sua città dove vive e dove lavora. Comunque questa è giusto una nota rispetto a un passaggio che aveva citato prima Paolo. valore sociale fa delle scelte di campo, e anche questo rispetto a quello che è il processo di normazione che si diceva prima, dove si deve tendere a non favorire nessuno dei soggetti interessati, in realtà paradossalmente gli schemi di certificazione di questo tipo, se lo vogliamo dire anche qui in modo empirico e non corretto dal punto teorico forse, ma in realtà questi tipi di certificazioni nascono per favorire chi fa determinate scelte, dal mio punto di vista. Per cui in realtà come schema di certificazione, dal punto di vista anche teorico, si distacca dal processo degli schemi di certificazione e di standardizzazione di cui abbiamo parlato fino ad ora. Nello specifico, anche nei campi di applicazione, valore sociale fa delle scelte. A un certo punto dice, mentre gli standard in teoria sarebbero applicabili a chiunque decide di sottoscrivere la norma, se io inserisco delle componenti di tipo etico, restringo anche il mio campo d'azione. Il valore sociale lo fa, ha individuato almeno tre settori che potrebbero essere del tutto legali, anzi non potrebbero, che sono del tutto legali, anche per la regolamentazione del mercato internazionale, però io su questi tre settori decido che nessuno è certificabile ed è una scelta di campo che in questo senso si distacca dai normali processi di normazione. Anche qui allora cerchiamo di procedere veloci, alcune cose sono già state anticipate nella relazione di Paolo. C'è la scelta all'interno dello standard di individuare un ampio raggio di portatori di interesse attraverso i quali in qualche modo chi si vuole certificare dovrebbe essere in grado di dare anche un segnale del proprio impegno e ovviamente adattandolo poi di volta in volta qual è il soggetto che decide di verificarsi, perché non tutti avranno bisogno di rapportarsi con azionisti, perché se sono una piccola impresa SRL non avranno questo tipo di problema, così come se sono, come è successo, anche imprese individuali o altro. Sostanzialmente, fatte queste differenze rispetto ai processi di normazione standard di cui abbiamo parlato fino ad ora, alla fine però poi lo standard si concretizza in una serie di sezioni che hanno a che fare con quelli che sono una parte generale e diciamo così di sistema di gestione che deve essere adottato dall'impresa o dall'organizzazione che intende certificarsi, più una serie di altri requisiti su quelli che sono bene o male le grandi famiglie delle dimensioni della responsabilità sociale, per cui lavoro, criteri per la dimensione consumatori, criteri per la dimensione ambiente, i rapporti di mercato, e qui in fondo qualcosa era mutuato dal fatto che diversi di questi soggetti operando nella cooperazione internazionale, qualcosa abbiamo mutuato dall'esperienza che ha coinvolto anche in CEA nel mondo del commercio equo e solidale, per cui oltre a un concetto di trasparenza lungo le filiere, un concetto anche di capacità di creare rapporti commerciali duraturi basati su questi, sui valori, sui principi di valore sociale e quant'altro. Ci sono temi legati ai rapporti con gli enti pubblici, in particolare la lotta alla corruzione, e infine il criterio finale che riguarda la capacità comunque di portare a trasparenza in modo più possibile pubblico e condiviso quelli che sono tutti gli aspetti dell'attività di un'organizzazione certificata, in modo da renderli verificabili non solo all'interno del classico sistema di controllo di uno schema di certificazione, ma in un sistema di relazione con quelli che sono i tuoi portatori di interesse. È ovvio che per avere questo la prima condizione è che effettivamente l'organizzazione certificata comunichi e si renda effettivamente in qualche modo leggibile da tutti i portatori di interesse possibili. Sostanzialmente questi criteri che potete trovare, lo standard disponibile in rete sia sul sito di valore sociale che sul sito di ICEA, adesso non lo affrontiamo in modo pedissimo, ma sostanzialmente questi criteri cosa significano? Significano che valore sociale è individuato per ogni dimensione quelli che sono alcuni criteri di minima, che ovviamente contengono i criteri di legge, è ovvio che non si può certificare l'azienda che in qualche modo viola le norme, a prescindere che sia bravissimo in un ambito e meno bravo in un altro, della responsabilità sociale, è ovvio che un'azienda che ha una situazione di irregolarità in campo ambientale, anche se mi presenta i lavoratori più felici della terra all'interno della sua organizzazione, non otterrà il certificato di valore sociale, ai quali sono stati aggiunti altri criteri di minima, che vuol dire che già solo per l'accesso, per la valutazione del per arrivare a ottenere il certificato valore sociale, l'organizzazione già deve impegnarsi a fare qualcosa di più. Superate queste due soglie, cioè la verifica della conformità a norme e regolamenti e la rispondenza ad alcuni criteri di minima che sono aggiuntivi e che sono stati decisi in questo processo piuttosto lungo di elaborazione dello standard e adottati dall'Associazione Valore Sociale, si aggiungono quelli cosiddetti criteri di buona pratica, che sono materie di valutazione e che di fatto lo standard ha cercato in qualche modo di codificare in vari ambiti, ma che, qui aggiungo una nota, diciamo così, di esperienza pratica e personale, andando a visitare le imprese e facendo di fatto quello che fa le verifiche, ha codificato in modo sufficientemente largo da lasciare alle imprese la possibilità di continuare, come dire, a stupirci, nel senso che nell'ambito delle piccole e medie imprese, nell'ambito di ogni tipologia produttiva, le possibilità di fare iniziative concrete, misurabili, riportabili a quelle che i certificatori un po' freddamente chiamano evidenze oggettive, è infinita, nel senso noi continuiamo a visitare imprese che in parte adottano questo strumento anche per sviluppare al loro interno modelli di responsabilità sociale e renderli rendicontabili. In parte siamo noi che entriamo in alcune imprese e scopriamo iniziative che sono iniziative di concreta responsabilità e che ovviamente chi ha scritto lo standard non poteva prefigurarsi, soprattutto tra l'altro con l'evolversi della situazione. Lo standard in questa sua versione, direi che è l'ultima edizione del 2009, e in realtà avrebbe effettivamente forse anche, sarebbe anche maturo per un aggiornamento, però per l'appunto i criteri di buona pratica vanno a costituire una sorta di valutazione, una sorta di rating finale, un punteggio per cui l'azienda certificata valore sociale diventa valore sociale perché ha ottenuto un determinato punteggio su almeno un certo numero di iniziative e responsabilità sociali, e questo gli consente di avere e di utilizzare un marchio, e qui torniamo al punto, cioè alla fine valore sociale, come tutti gli schemi di certificazione che diceva Paolo, è strumento di mercato per valorizzare che cosa? Valorizzare sostanzialmente un impegno dell'imprenditore o comunque del responsabile di un'organizzazione rispetto a requisiti sociali, ambientali, di trasparenza, è un impegno nei confronti dei propri portatori di interesse e, se vogliamo metterla anche un po' fuori dai canoni classici e dal linguaggio certificatese, sostanzialmente diventa uno strumento di relazione in più, per cui l'azienda, questo vale anche per altri schemi in ambito sociale, l'azienda che adotta questo tipo di schema sta cercando di dirti qualcosa in più rispetto a quello che normalmente ti dice nel momento in cui ti vende un prodotto e che vada al di là del mero messaggio pubblicitario. Per ottenere il marchio ovviamente non si può pretendere che imprese a volte anche di dimensione estremamente ridotta e con organizzazioni estremamente semplificate possano essere delle sorte di titani della responsabilità sociale, cioè essere in grado di aver fatto iniziative sconvolgenti su ogni dimensione e rispetto a ognuno dei portatori di interesse. L'azienda con 300.000 euro di fatturato all'anno, nel momento in cui deve valutare la propria catena di fornitura, con tutta la più buona volontà, probabilmente non potrà pretendere da Enel o da Telecom, che gli forniscono l'energia o i servizi telefonici, di adottare comportamenti virtuosi e avere in mano uno strumento reale di influenza rispetto a soggetti di queste dimensioni. Per cui il tema è andare a definire per le organizzazioni che intendono certificarsi quali sono effettivamente le loro caratteristiche, la loro sfera di influenza rispetto agli altri soggetti con cui si rapportano il mercato e verificare l'effettività di quelle che possono essere le loro azioni e la misurabilità dei loro impatti riferiti alla loro scala. Per cui ovviamente il tutto rispetto ai principi generali tradotti nello standard deve diventare qualcosa di estremamente applicabile e adottabile dalle imprese. E come vi dicevo, in realtà ne adottano anche di più di quelle che siamo riusciti a immaginarci. E questo è il meccanismo di valutazione che vi ho anticipato prima. E come dicevo, io volevo andare un po' avanti proprio perché rispetto al processo di adozione Io credo che gli organismi aderenti al valore sociale, con il contributo tecnico di ICEA, siano effettivamente riusciti a dare un minimo di effettività a quei processi che dicevamo prima e che in realtà in sede europea Paolo sottolineava come particolarmente critici. Erano stati creati sostanzialmente tre organismi che hanno avuto la responsabilità della redazione dello standard in una prima versione che poi, come dicevo, è stata anche aggiornata in una seconda fase nel 2009, un gruppo di redazione, un comitato scientifico che si confrontava con l'espressione, diciamo così, di questi soggetti della società civile che costituivano il Consiglio Direttivo di Valore Sociale, che costituiscono il Consiglio Direttivo di Valore Sociale, e che ha dato vita al comitato di partecipazione con un processo di consultazione che anche qui adesso non ve li sto a leggere tutti, ma aveva queste dimensioni, per cui soggetti provenienti dalla sfera, diciamo così, economica, datoriale, dai sindacati, associazioni di consumatori, ONG, e coinvolgimento anche di alcune autorità pubbliche. Il processo, da questo punto, proprio per riagganciare quello che diceva Paolo, nonostante io l'abbia vissuto, diciamo così, in modo molto laterale, perché il grosso del lavoro è stato portato avanti da Paolo e dal comitato direttivo, ma oggettivamente noi ce la siamo misurata la difficoltà di coinvolgimento di questi soggetti, che dovevano fare questa cosa, come dire, a latere dei loro impegni professionali e della loro vita lavorativa a titolo sostanzialmente volontario, per cui in realtà dire coinvolgimento della società civile nell'elaborazione dello standard probabilmente è stata la parte più faticosa, perché adesso anche qui scusate la banalizzazione, ma scrivere uno standard non è un'operazione banale, ma oggettivamente se metti tre o quattro tecnici esperti intorno a un tavolo è un processo che si può fare, insomma, con una certa complessità, ma insomma, se ci si parla in un gruppo limitato ci si salta fuori in un tempo ragionevole. Decidere di farlo in modo partecipato e con un confronto reale significa dilatazione dei tempi, una raccolta di un numero di commenti su ogni singolo punto dello standard, perché poi ci sono problemi di linguaggio, ci sono problemi di interpretazione di linguaggio in un ambito che per l'appunto non è ancora normato. Se facciamo fatica a normare gli adattatori per i telefoni, figuratevi trovare definizioni di giusto, di equo, che vadano bene a tutti, e mettendo tra l'altro confronto soggetti che a volte si sono confrontati perché portatori di interessi fra loro contrastanti, se non proprio conflittuali. Per cui qui la cosa rilevante è che purtroppo forse ormai non siamo neanche riusciti a far rilevare rispetto ad altri standard, è stata la mole di lavoro che c'è stata in fase di redazione di questo standard e che è stata estremamente impegnativa e che è durata per l'appunto, è stato più di un anno e mezzo nella sua forma, diciamo così, organizzata attraverso questi organismi che avevo citato prima, ma che in realtà in fase di preparazione si era avviata già anche da prima, da queste date della prima presentazione, della prima bozza dello standard. E qui adesso, insomma, fatta questa citazione, ecco, queste erano alcune statistiche che erano state raccolte da Paolo rispetto ai tipi di commenti che erano arrivati sulle diverse dimensioni su cui era formata la prima versione dello standard e che riflettevano anche la natura dei soggetti presenti, perché come vedete si sono concentrati soprattutto sulla dimensione del lavoro. Questo io continuo a presentarlo, nonostante sia un dato che Paolo aveva elaborato tempo fa, perché ad esempio per quello che è la mia applicazione pratica dello standard nelle aziende, noi continuiamo ad avere bisogno, secondo me, in fase di revisione di questo standard, quando ci arriveremo, dovremo trovare nuovi soggetti con cui confrontarci sulla parte che viene inserita nella dimensione mercato, cioè ad esempio le pratiche anticorruzione. Secondo me noi dobbiamo ancora fare un po' di strada anche come competenze dell'ente di controllo, perché noi nasciamo con tutta una serie di competenze in ambito ambientale, cioè è il primo istituto di controllo per numero di aziende dell'agricoltura biologica, al quale si sono associati diversi schemi di certificazione di prodotto ambientale, al quale poi sono arrivati gli schemi di certificazione di responsabilità sociale, per cui abbiamo sommato negli anni competenze di tipo ambientale, giuslavoristiche, di relazione, di valutazione. Però oggettivamente ci sono alcune sfere dove la certificazione richiederebbe un approfondimento non solo dal punto di vista della capacità di capire che cos'è che vogliamo andare a misurare, ma effettivamente poi anche della competenza di chi lo va a misurare. Rispetto al tema di oggi, in effetti, adesso uscendo dalla presentazione, questo per me rimane, dopo qualche anno di esperienza nell'applicazione dello standard, rimane uno dei temi. Una delle sfide nel assumersi la responsabilità di rilasciare un marchio che è uno strumento di garanzia nei confronti dei portatori di interesse su questioni complesse e delicate come le dimensioni del lavoro, della tutela ambientale e altro, è effettivamente la capacità di creare competenze nell'ente di controllo, di mantenerle aggiornate e di farlo lavorando su una scala che è tuttora ridotta, per cui in realtà con questo schema noi abbiamo uno schema molto ambizioso che richiede competenze abbastanza corpose e non riuscendo ancora a creare, diciamo così, quella redditività che possa poi finanziare un aggiornamento costante di una base vasta di auditor. In questo momento, su questo schema, così come su tutti gli schemi di responsabilità sociale, così come anche sull'S8000, la platea degli auditor, andando fuori anche dai CEA, è ancora un nucleo relativamente limitato che coinvolge qualche centinaio di persone qualificate in Italia che girano per qualche migliaio di aziende. E per farlo in modo credibile, per l'appunto bisogna creare condizioni nel mercato delle certificazioni che ti diano le risorse necessarie per mantenere, già per mantenere aggiornato la preparazione di questo corpo, diciamo così, di auditor, e figuriamoci per svilupparlo ulteriormente. Questo secondo me è uno dei temi sull'effettività degli schemi di certificazione che rimane una delle sfide, anche in positivo, che gli enti di certificazione devono affrontare. Brevissimamente, che cosa deve affrontare l'azienda che decide di adottare il marchio? In questo senso riusciamo a muoverci in un terreno già più consolidato. In realtà l'iter di certificazione di valore sociale non si discosta da modelli classici degli altri schemi di certificazione, si discosta per tutto quello che ho detto prima nei contenuti e nelle modalità da parte nostra di verifica e controllo. Sostanzialmente l'azienda che decide di certificarsi adotta una politica che è quella dello standard valore sociale, si dota di un sistema di gestione che, come tutti gli schemi di certificazione, significa sostanzialmente individua all'interno della propria organizzazione le figure di responsabilità che abbiano le risorse a disposizione per implementare le azioni necessarie per rispondere ai requisiti dello standard, e sostanzialmente mette in piedi questo sistema di gestione che è la bicicletta che le aziende che si vogliono certificare montano e poi si pedalano durante tutto il percorso di certificazione. E come dicevo, la domanda può essere presentata di certificazione può essere presentata da qualunque tipo di impresa e anche di organizzazione, non necessariamente di tipo imprenditoriale, e invia in fase preliminare all'ente di certificazione quello che è sostanzialmente la foto dello stato dell'arte della sua organizzazione, con tutte le informazioni relative alla sua organizzazione, consistenza, attività produttive, impianti e quant'altro. E questa documentazione viene valutata dall'ente di certificazione. Già in sede di valutazione documentale possono essere rilevati eventuali criticità rispetto alla possibilità di questa organizzazione di ottenere il certificato. Se non c'è nulla di ostativo nel momento della valutazione documentale, parte la verifica vera e propria di parte terza, il vero audit, per cui si va in sede dall'impresa, si raccolgono tutte le evidenze oggettive necessarie per dare concretezza a questi impegni e a questa politica sottoscritta da parte dell'organizzazione, e se anche la verifica in campo non fornisce ulteriori elementi ostativi, l'azienda sostanzialmente ottiene il diritto, diciamo così, di utilizzare il marchio di impresa certificata a valore sociale con un regolamento che rispetto ad altri standard consente anche una comunicazione molto diretta nei confronti del consumatore, c'è un regolamento di utilizzo del marchio per quell'impresa rispetto ad esempio ad altri standard, può utilizzarlo anche entro certi limiti su prodotti venduti nel consumatore finale. E punto, una volta che il certificato è emesso e l'azienda ha la possibilità di utilizzarlo sui propri prodotti, entra in un regime che è quello di sorveglianza, per cui nell'ambito della durata contrattuale con l'ente di certificazione, che è classicamente triennale, qui non è che abbiamo inventato nulla di sconvolgente, viene sottoposta a verifiche periodiche di rispondenza ai requisiti, che nel nostro caso sono annuali. Nel caso all'ente di certificazione giungano segnalazioni particolari, motivate e approfondite, è possibile anche attivare il meccanismo delle visite non annunciate, a sorpresa, o comunque la possibilità durante tutto il periodo di certificazione di un rapporto costante tra l'ente di certificazione e l'organizzazione certificata, di andare a verificare qualunque tipo di segnalazione, chiedere chiarimenti anche senza arrivare all'audit supplementare, rispetto a eventuali segnalazioni che giungono dai vari portatori di interesse con i quali l'azienda si è impegnata a comunicare. In questo senso siamo in una parte più classica di come dovrebbero funzionare gli schemi di certificazione, che però per l'appunto in questo caso vengono applicati su uno standard decisamente peculiare per il suo sviluppo e per le ambizioni che ha avuto nella sua applicazione. Io tra l'altro mi fermerei qui, perché per l'appunto il tempo non ci permette di entrare su che tipo di evidenze andiamo a raccogliere dimensione per dimensione, magari può essere interessante dopo il dibattito. Quello che vi dico è l'esperienza nata con tutto questo processo nel 2006, dopo che c'era stata la prima esperienza di elaborazione, è stata sperimentata venire ad oggi da circa una ventina di aziende, alcune sono ancora all'interno dei sistemi di controllo, altre sono uscite, l'abbiamo sperimentata anche all'estero, perché alcune organizzazioni di agricoltura biologica di paesi stranieri avevano chiesto di poter avere uno strumento che valorizzasse anche un loro impegno in termini di responsabilità sociale, ed essendo organizzazioni che erano in un paese che non era né paese che rientrava nei campi di applicazione degli standard del fair trade, e comunque non erano organizzazioni interessate a esportare i prodotti perché operavano essenzialmente per il lavoro locale, per tutta una serie di relazioni, fine della fiera, abbiamo sperimentato lo standard ad Abu Dhabi e a Dubai, che per noi sono stati palestre anche molto interessanti, perché al di là della concezione che si può avere dell'economia degli Emirati Arabi, che uno si immagina fiorente, ricca e quant'altro, il punto è che sia Abu Dhabi che Dubai non riconoscono uno straccio di diritto sindacale, per cui così come per l'SA8000 ha trovato i suoi meccanismi per applicare lo standard di responsabilità sociale sui diritti del lavoro in Cina come primo mercato, che è un paese che non ha diritti sindacali, anche noi ci siamo voluti andare a confrontare con questi imprenditori.